Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Ha reso noto il tema della prossima giornata del migrante 2021 verso un noi sempre più grande. Lettera di Francesco a 100 anni dalla canonizzazione di San Gabriele della Dolorata e in Vaticano la preghiera ecumenica per San Gregorio di Narek. Domani la giornata mondiale delle malattie rare. Un cordiale saluto da Benedetta Capelli. Verso un noi sempre più grande, il tema del messaggio del Papa per la 107esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebrerà il 26 settembre prossimo. Ascoltiamo il servizio di Giancarlo Lavella.
Papa Francesco ha scelto il titolo ispirandosi al suo appello contenuto nell'enciclica Fratelli Tutti a far sì che non ci siano più gli altri, ma solo un noi universale che deve diventare realtà innanzitutto all'interno della Chiesa, la quale è chiamata a far comunione nella diversità. Il messaggio del Pontefice, suddiviso in 6 sottotemi, riserverà dunque un'attenzione particolare alla cura della famiglia comune, la quale assieme alla cura della casa comune ha come obiettivo la fratellanza e l'accoglienza. Per favorire un'adeguata preparazione alla celebrazione di questa giornata, anche quest'anno la sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale ha allestito una campagna di comunicazione attraverso la quale verranno elaborate le 6 tematiche proposte dal messaggio. A cadenza mensile saranno proposti sussidi multimediali, materiale informativo e riflessioni di teologi ed esperti che aiuteranno ad approfondire gli argomenti scelti dal Santo Padre.
La testimonianza cristiana di San Gabriele della Dolorata fu così straordinaria e singolare da poter essere additata come modello per tutta la Chiesa, specialmente per le nuove generazioni. Lo scrive Papa Francesco nella lettera inviata a Monsignor Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo Atri, che stamattina ha dato il via al centenario della canonizzazione del giovane passionista. Il servizio di Tiziana Campisi.
Era un giovane del suo tempo, animato da un desiderio di pienezza che lo spingeva oltre le realtà mondane ed effimere per rifugiarsi in Cristo. Papa Francesco descrive così San Gabriele, al quale i religiosi passionisti dedicano un anno giubilare nel centenario della canonizzazione, durante il quale sarà anche possibile lucrare l'indulgenza plenaria. Le celebrazioni sono iniziate questa mattina nel santuario di Isola del Gran Sasso, dove il vescovo di Teramo Atri, Monsignor Lorenzo Leuzzi, ha aperto la porta santa. Francesco ha voluto manifestare la sua vicinanza indirizzando al preso è una lettera in cui evidenzia che ancora oggi il religioso passionista invita i giovani a riconoscere in se stessi il desiderio di vita e di appagamento, senza tralasciare la ricerca di Dio, l'incontro con la sua parola e il servizio ai fratelli. Ricordandone poi l'esempio, il Papa sottolinea che specialmente in questo tempo di emergenza sanitaria e di conseguente fragilità economica e sociale, è necessario che i discepoli del Signore diventino sempre più strumenti di comunione e di fraternità, estendendo agli altri la carità di Cristo ed irradiandola con atteggiamenti concreti di vicinanza, tenerezza e dedizione.
Nel giorno della prima memoria liturgica di San Gregorio di Narek, monaco santo e dottore della Chiesa che il Papa ha voluto inserire nel calendario romano il 27 febbraio, in mattinata in Vaticano una messa e una preghiera ecumenica lo hanno ricordato. San Gregorio è stato una guida per il popolo armeno e per la Chiesa universale che ci può aiutare anche oggi ad essere costruttori di pace, come spiega al microfono di Gabriella Ceraso Monsignor Levon Zekian, arcieparca di Costantinopoli.
Certamente ogni santo è una perla nella Chiesa, poi la mistica è l'espressione viva della teologia vera più profonda. San Gregorio di Narek è uno tra i mistici più originali dell'intera cristianità.
In relazione proprio al tessere la pace nel mondo, San Gregorio ha mostrato la via anche del farsi carico degli errori degli altri, non puntare il dito, come ci insegna ad essere tessitori di pace.
Con la sua autocritica spietata. Il libro dei profeti dice: l'uomo giusto all'inizio delle sue parole comincia ad accusare se stesso. E questo è il primo passo, questa è la premessa per il dialogo. Questo penso che sia, a parte di Gregorio di Narek, un messaggio di grandissima attualità.
Siamo in Nigeria, dove sono state liberate 42 persone rapite lo scorso 16 febbraio in una scuola. Non ci sono invece ancora notizie delle studentesse oltre 300 rapite nella notte dello scorso 25 febbraio in un altro istituto. Quella dei sequestri di massa in Nigeria è una piaga che negli ultimi anni ha sconvolto più volte il paese. Ascoltiamo al microfono di Amedeo Monaco il cardinale nigeriano John Olorunfemi Onayekan.
Non sappiamo se si tratta dell'incapacità del governo oppure della non volontà del governo di agire. Abbiamo tutto un esercito, forse il più grande dell'Africa, Non sappiamo come il nostro esercito, che si è dimostrato così abile nelle missioni di altri paesi fuori Nigeria, come mai non possono rendere il nostro paese sicuro?
Eminenza, è anche a rischio il futuro della Nigeria? Le famiglie hanno paura di mandare i loro figli, le loro figlie a scuola?
Seconda dimensione della tragedia. La prima dimensione è quella nazionale, ma la seconda dimensione, che è ancora più terribile, è a livello delle famiglie. Questi ragazzi sono figli di povera gente che hanno messo la loro figlia nelle scuole. Si dice adesso che tanta gente stanno ritirando i loro figli dalle scuole che si trovano un po' nei luoghi isolati.
L'emergenza coronavirus, il numero dei casi nel mondo sfiora i 113 milioni e mezzo e gli Stati Uniti sono il paese più colpito. Qui è stato approvato un piano anti-Covid da 1.900 miliardi di dollari e di ieri l'allarme dell'OMS per il Brasile travolto da una nuova ondata, oltre 1.300 vittime in un solo giorno. Prorogato di un mese il lockdown a Manila nelle Filippine, da lunedì 1 marzo in Italia passeranno in area arancione Lombardia, Marche e Piemonte e in area rossa Basilicata e Molise. La Sardegna passa in area bianca. Ultimo saluto oggi a Limbiate, in provincia di Monza, e all'abbazia di Fossanova, in provincia di Latina, per l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovazzi, uccisi nella Repubblica Democratica del Congo. L'arcivescovo di Milano Delpini, nell'omelia giocata sul dialogo tra Attanasio e il Signore, ricorda che la sua vita è stata breve, ma nel momento estremo si può offrire il dono più prezioso, senza che il tempo lo consumi. Ricorre domani la giornata mondiale delle malattie rare. Sono considerate tali le malattie che hanno un'incidenza di un caso su 1.000 individui. Mentre si intensificano gli studi, si ricercano farmaci efficaci. Eliana Storia ha intervistato il professor Giuseppe Zampino, responsabile dell'unità operativa complessa di pediatria della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli.
Sempre di più c'è un'attenzione verso quei farmaci che sono stati utilizzati per altre situazioni, non sono stati efficienti per alcune malattie e sono rimaste nel cassetto. Questi farmaci sempre di più sono ora utilizzati e visti come possibilità futura di sviluppo e trovare soluzioni che in qualche modo permettono quindi di avere una loro vita nell'ambito delle malattie rare.
Professore, il 28 febbraio è la giornata mondiale delle malattie rare, 3 marzo sarà anche la giornata dedicata ai difetti congeniti. Cosa ritiene utile o doveroso dire a proposito di queste ricorrenze?
La cosa che diciamo, mi auguro sempre di più è che le comunità siano sempre più sensibili, che sempre di più siano solidali, perché le comunità solidali sono la base per ridurre la difficoltà che ogni famiglia può vivere quando si trova in una situazione difficile.
Un patrimonio culturale di devozione finalmente di nuovo aperto al pubblico è il complesso museale della Pontificia Basilica di Sant'Antonio a Padova, che chiuso da novembre scorso a causa dell'emergenza Covid-19, in questi giorni è tornato ad aprire le porte nel rispetto delle norme di sicurezza. Paolo Ondarza.
Museo Antoniano, Oratorio di San Giorgio, Scuola del Santo, 3 siti, un unico biglietto per godere tesori artistici realizzati nei secoli per la Basilica del Santo a Padova. Dipinti, sculture, gessi, paramenti sacri, arazzi, oreficerie costituiscono il tesoro del Museo Antoniano, che conserva al suo interno la celebre lunetta d'affresco di Andrea Mantegna, le tarsie lignee quattrocentesche o le pale d'altare di Tiepolo, Carpaccio e Piazzetta, o ancora la mostra permanente Donatello al Santo, per comprendere il passaggio del celebre artista fiorentino a Padova. Spazio anche alla devozione popolare con gli ex voto donati nei secoli dai fedeli per le grazie ricevute da Sant'Antonio. Gli affreschi di Altichiero d'Azevio affascinano invece chi entra nell'oratorio di San Giorgio e coglie i frutti della lezione giottesca della Cappella degli Scrovegni. Infine la scoletta del Santo avvolge il visitatore che accede nella sala priorale ammaliato dalle pitture di Bartolomeo Montagna o Jacopo da Verona, ma soprattutto da 3 dipinti del giovane Tiziano Vecellio.
Bene, è tutto per ora. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo Radio Giornale, oltre che in diretta anche in podcast, attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Vincenzo Proto in regia, Benedetta Capelli in studio, grazie per l'attenzione. Buon proseguimento di ascolto sulle frequenze della Radio Vaticana.